due coppe appoggiate su un piano. Assumiamo la situazione più semplice possibile, li trattiamo chiaramente come punti materiali e lì, questi posti sono legati tra loro da quello che viene chiamato in fisica nella strumentazione pune inestensibile. Di fatto la pune inestensibile ha una proprietà che è quella di trasmettere integralmente la forza, cioè non partecipa, non produce forza in se stessa, come potrebbe essere per esempio nel caso di una pune elastica, no? Che all'interno sviluppa delle forze elastiche. Quindi pune inestensibile significa semplicemente che serve a trasmettere la forza. Dopodiché applica senza attrito, quindi scriviamo coefficiente di attrito uguale a 0 e applichiamo una forza F, un'unica forza F. I due corpi abbiano una massa M1 e una massa M2 e diciamo che M1 è diverso da M2. Il problema semplicissimo è troviamo l'accelerazione con cui si muovono questi corpi. Allora, io ieri vi ho dato uno schema, no? Allora, lo schema è sempre lo stesso. Quindi, primo, disegniamo il diagramma di corpo libero. Secondo, scriviamo l'equazione dei due della dinamica. Terzo, l'equazione vettoriale della dinamica. Terzo, risolviamo analiticamente questa equazione attraverso la proiezione, no, sui viaggi cartesiani, attraverso le cose. Allora, noi a questo punto di quello che abbiamo spiegato in aula, non magari di quello che conoscete prima, noi sappiamo risolvere il problema in questa maniera. Disegniamo il diagramma di corpo libero, quindi qui ci sarà un peso sicuramente W1 per il primo corpo, qui qui ci sarà la reazione normale 1 e qui c'è una forza di tensione, chiamiamola tensione
chimica,
che la tensione non è nient'altro, non la tensione della fune, la forza applicata. Su questo c'è la forza F applicata dall'esterno, il peso W2, la normale N2 e poi ci sarà una tensione chiaramente applicata dalla fune esterna in questa direzione. T1 e T2 sono una coppia azione-reazione, no? E sono forze di uguale intensità, stessa direzione e verso opposto. Però vedete in questo caso quello che dicevo ieri, T1 di fatto applicata alla massa T1 ed è quella in fondo che lo fa muovere in questa direzione, no? T2 invece si oppone alla forza F e in questo senso è frenante su questa massa, quindi sono le coppie azione-reazione, sono forze che agiscono dinamicamente su corpi diversi e quindi non si annullano, considerati. Allora risolviamo il nostro problema. Il nostro problema lo risolviamo per la massa M1, chiaramente, a questo momento noi lo sappiamo risolvere così e quindi scriviamo M1, le forze, no? Vettore, più W1 vettore, più T1 vettore uguale M1 per accelerazione A1. Per ora scriviamo tutto separato e scriviamo A1. Poi avremo per il secondo corpo, avremo N2, per la massa N2 avremo N2 più W2 più T2 più F uguale M2 per 2. Allora, sono però ancora alcune condizioni che noi conosciamo, no? Dal problema. Uno è che il modulo di T1, lo scrivo senza freccia, è uguale, abbiamo detto, coppia azione reazione uguale T2, ed è uguale, lo indichiamo a questo punto con un numero, quando ne indichiamo il modulo lo indichiamo con un numero, con un'unica lettera T, va bene? L'altra situazione è che questi due corpi sono uniti tra di loro e si muovono insieme. Quindi è chiaro che l'accelerazione a 1 sarà uguale all'accelerazione a 2 e sarà uguale, la chiamiamo accelerazione a. Quindi i due corpi si muovono con la stessa accelerazione. E allora ora, al solito, qual era il terzo passo? Dobbiamo passare dalle equazioni vettoriali alle equazioni scalari. Quindi significa, stabiliamo il nostro sistema di riferimento xy in questa maniera, per esempio, e proiettiamo le nostre equazioni lungo l'asse x e lungo l'asse y. Allora, la prima, lungo l'asse y abbiamo n1, 0, w1, 0, quindi lungo l'asse x avremo semplicemente che t1 uguale, quindi lo indico con t, no? Perché il modulo di t1, t1 uguale m1 per il modulo di a. Lo indico positivo perché in questo caso è chiaro che si muove, no? In questa direzione. La, lungo la verticale avremo che n1 meno w1 uguale, siccome l'accelerazione non ha componente, no? In direzione perpendicolare a b, uguale 0. Vedete, in questo caso questa equazione in un certo senso è quasi sovrabbondante, perché non la utilizzeremo, la utilizzeremmo se solo se fossimo in situazione di attrito, no? Che ci serve la normale. E in più, comunque qui, in questo caso, abbiamo l'informazione che la normale n1 non è nient'altro che, in questo caso, pari al peso W1. Vediamo ora la seconda, questa seconda equazione. La seconda equazione lungo l'asse x ci dà n1 componente n2 uguale a 0, componente del peso uguale a 0, meno t, perché diretta è il verso opposto, più s uguale m2 per a. E per completezza, lungo la verticale, avremo che n2 meno w2 uguale 0. Quindi anche in questo caso questa equazione, vedete, non ci serve, non la utilizzeremo, però abbiamo l'informazione che la normale è uguale al peso. Se avessimo l'attrito, no? Avremmo trovato... La nostra incognita, vedete che l'esercizio è veramente semplice, la nostra incognita è l'accelerazione A. Però abbiamo incognita pure la tensione, e quindi noi utilizzando, facendo sistema con la tensione, t uguale m1 per a e meno t più m uguale m2 per a, troviamo subito l'accelerazione. Basta sostituire, no, a t, sostituiamo m1 per a e otteniamo meno m1 per a più m uguale m2 per a. Da qui avremo s uguale m1 più m2 per a, e l'accelerazione a, la scrivo qua, diventa uguale alla forza f diviso la somma delle due masse. Questo è il modulo dell'accelerazione. Va benissimo, va bene? Il risultato, fidatevi, è corretto, e quindi abbiamo risolto correttamente il problema. Però c'è anche un'altra maniera di guardare a queste due mappe. Io le ho considerate finora come due corpi separati e, se volete, le ho considerate come due sistemi meccanici distinti. Ma io posso considerare le due masse insieme come un unico sistema meccanico. E allora, cancelliamo, scusate, cancello e rifaccio il disegno perché sennò... Allora, se noi ora consideriamo le due masse, M1 e M2, e questa è la nostra posizione, io le posso considerare come un unico sistema meccanico costituito dalle due masse separate, insieme. Va bene? Allora, in questa situazione in cui io le considero, in cui io le considero come un unico sistema meccanico, quello che succede è che M1 ed M2, vedete, fanno parte dello stesso sistema ora, non sono distinti. E allora le due forze, T1 e T2, sono forze che vengono sviluppate uno sull'altro, diciamo, vengono applicate sui diversi, sui costituenti del sistema dai corpi che fanno parte del sistema stesso. Va bene? Cioè M1 esercita questa forza T2 su M2 ed M2 esercita su T1. Però vedete che queste forze vengono esercitate o da M1 o da M2 che sono costituenti del sistema. Allora, queste forze vengono chiamate forze interne al sistema. Quindi quando noi, va bene, consideriamo sistemi meccanici più complessi, che esulano dal singolo corpo, tra le altre cose considerate come punto materiale, noi a questo punto dobbiamo distinguere tra forze interne, fa una prima distinzione, forze interne e forze esterne al sistema. Qual è la proprietà delle forze interne al sistema? Vedete, le forze interne al sistema sono sempre coppie azione-reazione. Perché? Perché se voi avete all'interno due, anche tre corpi, vedete, e c'è una forza, la massa M1 che esercita, automaticamente interviene il principio di azione-reazione e ci sarà la forza di reazione. Ma sono forze applicate dai costituenti del sistema e quindi sono forze interne. Quindi le forze interne, sulle forze interne esiste sempre per un'azione una reazione. Allora cosa cambia dal punto di vista concettuale rispetto a poco fa? Cambia che mentre poco fa abbiamo detto T1 è applicato a M1 e quindi è un corpo diverso ed è T2 ad M2, in realtà ora T1 è vero che è applicato al M1, ma è vero che è applicato al sistema. T2 è vero che è applicato al M2, ma è applicato al sistema. Quindi le forze interne sono applicate a costituenti diverse, ma se noi le consideriamo come un tutt'uno, sono applicate comunque al sistema. E quindi, considerate applicate al sistema nel suo insieme, hanno risultante nulla. Ok? Allora, quando noi dal punto di vista dinamico vogliamo descrivere l'insieme del sistema meccanico, la seconda legge della dinamica, cioè F uguale M per A, a questo punto assume, diciamo, va letta in maniera, nella stessa maniera chiaramente, però facendo questa distinzione. Cioè, se voi vi ricordate, forza totale, abbiamo detto, uguale massa per accelerazione. Allora, come scriviamo ora e come interpretiamo la seconda legge della dinamica quando consideriamo un sistema di forze? Allora, intanto la forza totale deve essere la forza risultante alle forze esterne al sistema, no? Perché quelle interne, abbiamo detto, si annullano. Quindi quello che provoca un'accelerazione, sarà la forza, diciamo, totale esterna. E ora direi, la massa qual è? La massa totale. Bene, perché lo considera la massa totale. E l'accelerazione qual è? In questo caso, vedete, è facile. Perché è facile? Perché io, diciamo, per procedere un po' per gradi, ho legato le due masse, no? E già poco fa abbiamo detto, vabbè, se queste sono legate rigidamente tra di loro, chiaramente si muovono come la stessa cosa. E quindi abbiamo che l'accelerazione è l'accelerazione delle due masse insieme. E quindi possiamo scrivere, procediamo per gradi, possiamo scrivere m totale per a. In questo caso le masse sono unite, va bene? Vogliamo applicare e trovare questa accelerazione con questo nuovo punto di vista? Allora, la forza esterna qual è? Allora ora consideriamo le forze esterne, dobbiamo scrivere. C'è la F, quindi un'unica equazione, poi abbiamo esterne e anche W1 e W2, perché sono applicate dalla Terra, quindi sono forze esterne, e sono anche esterne N1 e N2. Okay. Quindi avremo che F più W1 più N1 in termini vettoriali più W2 più N2, questo deve essere uguale a massa totale per accelerazione. Proiettiamola lungo l'asse X e lungo l'asse Y. Lungo l'asse X avremo che F è uguale, queste hanno tutte componenti 0, la massa totale non è nient'altro che M1 più M2 per l'accelerazione. L'accelerazione cos'è? Non è nient'altro che F diviso M1. Quindi in un certo senso troviamo immediatamente la massa totale, va bene? Se dovete fare un esercizio è equivalente, se le considerate separate ottenete, e il procedimento è un po' più lungo, se le considerate un unico problema il procedimento è immediato. Ora, è chiaro per tutti? Allora, è chiaro per tutti questa nuova, diciamo, maniera di guardare ad un insieme di forze che costituiscono un sistema lineare. Che cosa e come affrontiamo il problema quando, per esempio, noi non abbiamo questa fune che collega rigidamente? Per esempio, potrei avere... Cioè, questa situazione, vedete, è una situazione nuova. Nuova anche, anche da un punto di vista dinamico. Perché noi, se io vi levo questo celesto e vi dico che cosa accade da un punto di vista dinamico, io sono sicura che voi tutti mi rispondete. Cosa mi risponde? Che il corpo M1 è fermo e il corpo M2 si muove con accelerazione A uguale a F uguale a M2. Ma se io vi dico invece che cosa fa tutto il sistema e considero tutto il sistema, il sistema è voi, che significa considerare il sistema? Voi dovete descrivere globalmente il sistema. Quindi dovete descrivere una grandezza cinematica accelerazione che ci dice complessivamente cosa fanno le due masse. Quindi che tenga anche conto che c'è una massa, no, che è ferma e l'altra si sta muovendo. E allora, a questo punto, qual è l'accelerazione del corpo, del sistema? E quanto vale questa accelerazione del sistema? Allora vedete che questo punto si passa attraverso il concetto di centro di massa. Se noi si scrive F totale uguale F esterna, massa totale, ma quale accelerazione? Non sarà né l'accelerazione di M2 né l'accelerazione di M1 che sarà presente. Sarà l'accelerazione di un punto che si chiama centro di massa e che, diciamo, ha coordinate. Questo centro di massa non coincide né con la massa M2 né con la massa M1 ed ha una proprietà fondamentale, che è quel punto nello spazio che si muove come se tutte le forze esterne fossero applicate in quel punto e tutta la massa fosse applicata in quel punto. Questo punto è un punto nello spazio che può essere qualunque. Va bene? Quindi, come lo scriviamo? Quindi sarà l'accelerazione A, sarà nient'altro di quel punto tale che, diciamo, tutta la forza applicata è tutta la massa. Se le due masse sono uguali, questo punto sta al centro, diciamo, sarebbe questo. Va bene? Se le due masse sono, in questo caso ne abbiamo due soltanto, va bene? Se le due masse sono in posizione, diciamo, di diversa grandezza, in questo centro di massa vediamo che è posizionato di più verso la massa, chiaramente verso la massa che pesa di più. Immaginiamo che la massa M2 pesa il doppio della massa M1, il centro di massa sarà a un terzo verso questa parte. Va bene, quindi la posizione è determinata da una media pesata sulla distanza delle masse. Ora, diciamo, c'è tutta una dimostrazione analitica che ci dice come si fa a trovare il centro di massa, la posizione del centro di massa. Io ve la risparmio perché non è che serve la posizione visuale, però vi do la formuletta. Va bene, come si trova
la posizione indeterminata di che cosa?
Centro di massa.
Allora, se voi avete che per avere una posizione voi dovete considerare al solito un sistema di riferimento. Allora, rispetto a un sistema di riferimento qualsiasi, la massa M1 avrà coordinate, la posizione, diciamo, della massa M1 avrà coordinate x con 1 nello spazio, y con 1, z con 1. Bene, rispetto al sistema di riferimento scelto a vostro piacimento. La posizione della massa M2 sarà di coordinate x con 2, y con 2, z con 2. Si definisce, si calcola il centro di massa, e x, la posizione x del centro di massa non è nient'altro che il prodotto della massa M1 per la coordinata X1 più la massa M2 per la coordinata X2 diviso M1 più M2. Vedete che è quella che viene chiamata media pesata, cioè attraverso le masse. È chiaro che se sono uguali questo diventa mezzo, no? Di x2. Se invece sono diverse sarà più vicino alla coordinata dove il peso maggiore. Y per il centro di massa è esattamente lo stesso, m1 y1 più m2 y2 diviso m1 più m2 più e z del centro di massa è esattamente simmetrico m1 x1 con 1 z1 z2 z1 z2 diviso m1 z1. Che cosa succede se invece di 2 abbiamo n qualsiasi massa? semplicemente scriviamo che la x del centro di massa è la sommatoria per i che va da 1 ad n, dove n è il numero di massa, di n con i per x con i diviso la massa totale, cioè la sommatoria per i che va da 1 ad n delle masse. E questo sia per la x che la y che la z del centro di massa. Non ripeto perché è esattamente la cosa. Allora, qualcuno di voi potrebbe, allora, quindi vediamo un attimo, in questa situazione, allora, quant'è l'accelerazione del centro di massa, abbiamo detto? E basta scrivere che la forza totale esterna, e quindi l'equazione è esattamente la stessa, m totale per accelerazione del centro di massa. Ok? E quindi W1N1, questo in condizione orizzontale, l'accelerazione del centro di massa è la stessa ed è, ok? Quindi diciamo il calcolo è esattamente lo stesso. L'unica cosa ora che volevo dirvi, per chiarezza, è che noi usiamo indifferentemente il termine centro di massa e baricentro. In realtà, dal punto di vista fisico, centro di massa e baricentro sono due concetti completamente diversi. Il centro di massa, vedete, abbiamo detto, è quel punto che si comporta dal punto di vista dinamico, quindi una distribuzione dinamica, come se tutta la massa è concentrata in quel punto e tutte le forze sono affidate. Il baricentro invece è qualcosa che è legata alla forza di gravità. Bar, no? Forza di gravità, peso. E non è nient'altro che il punto di applicazione della risultante di tutte le forze peso dei costituenti e il sistema. Ok? Quindi, in questo caso, noi abbiamo questo W1 e W2. Bene, sono forze parallele. Noi sappiamo fare la risultante, ma sappiamo trovare pure il punto di applicazione della risultante. Voi sapete che se le due forze sono parallele uguali, il punto di applicazione è nel punto centrale e sarà la risultante sempre la somma, no? W1 più W2. Questa è la risultante della forza. E se diciamo si sposterà questo baricentro dalla parte sempre del corpo che pesa di più. Già l'altro giorno abbiamo fatto attenzione tra massa e peso, no? Qual è la differenza? Il peso è moltiplicato, moltiplica la massa per l'accelerazione. Se ora al solito potremmo fare delle costruzioni geometriche più o meno semplici, e potremmo ricavare la posizione del baricentro di un sistema di masse nel campo gravitazionale. In più, se noi fossimo in uno spazio in cui non esiste il campo gravitazionale, noi avremmo solo il centro di massa, ma non avremmo il baricentro. Perché non esiste la situazione dove non esiste la massa. Allora, se uno, diciamo, attraverso costruzioni geometriche che non si può fare, va a ricavare qual è l'espressione analitica e matematica della posizione del baricentro, trova che x del baricentro è uguale a sommatoria per i che va da 1 di n pesi, anzi facciamolo per 2, così si vede subito, sarà uguale alla W1 questa volta per X1, cioè il peso per la combinata più il peso per X2 diviso W2 più W1, la somma dei due. lo scrivo soltanto per la x per evitarlo. Ma W1 e W2 come le scriviamo? Le scriviamo M1 per G1 per x con 1 più M2 per G2 per x con 2 diviso M1 G1 più M2 G2. Perché io ho associato due diverse accelerazioni di velocità? Perché ieri abbiamo fatto le cose, abbiamo dimostrato che G viene fuori dalla legge di gravitazione universale ed è uguale solo in situazioni in uno spazio, no? Uno spazio in cui, diciamo, la differenza di quota tra le due masse è trascurabile. Quindi in generale noi potremmo avere anche situazioni in cui l'accelerazione di gravità è diversa l'una dall'altra. Ma nello spazio in cui noi ci muoviamo, in cui analizziamo i nostri fenomeni, di fatto G1, quindi in uno spazio in cui G è costante, e come in quel caso, G io la posso semplificare e vedete che l'espressione matematica, non il concetto fisico, l'espressione matematica è esattamente la stessa. E quindi in questa situazione in cui G è costante, la posizione nello spazio nel centro di massa è esattamente uguale alla posizione nello spazio del baricentro. Ecco perché poi nel colloquiare spesso si usa centro di massa e baricentro indifferentemente, perché comunque il moto di questo punto è esattamente lo stesso. Ok? Allora, questo abbiamo visto un sistema meccanico costituito da masse, da un insieme di masse discrete, che significa singole masse, no? Considerate come uniforme. Ma un sistema meccanico è anche un corpo, diciamo, esteso. Che significa corpo esteso? Significa, per esempio, questo è un sistema meccanico. Bene. Allora, come descrivo il moto di questo sistema meccanico? In realtà questo sistema è costituito da infinite masse messe l'una vicino all'altra. Queste infinite masse hanno infiniti pesi infinitesimi. Quindi masse infinitesime con tutti i pesi infinitesimi messi parallelamente, i quali avranno una risultante, la quale risultante noi sappiamo essere massa totale per accelerazione di gravità, no? Perché la tensione. E allora dove è applicata la forza peso risultante sarà applicata al baricentro del corpo, che in questa situazione coincide anche col centro di gravità. Allora, se il corpo è omogeneo significa di densità costante, bene, la densità è definita, la densità è definita come massa diviso volume, va bene? Quindi corpo omogeneo significa che la massa è distribuita uniformemente, quindi se voi prendete un piccolo volume, in qualsiasi posizione quel piccolo volume ha sempre lo stesso peso, no? Quindi è distribuito uniformemente, in questa configurazione geometrica semplice il baricentro e il centro di massa coincide col centro geometrico della nostra figura sostanzialmente. Ma allora come si descrive dinamicamente il moto di questo corpo? Da un punto di vista dinamico e come risposta a una risultante di forze esterne, di fatto noi diciamo che il moto è descritto dal moto del baricentro o che si dice centro di massa, no? Quindi quando noi consideriamo tutta la schematizzazione che abbiamo fatto finora, che io ho disegnato questo, ho fatto un punto puntiforme, di fatto è corretto, cioè noi il movimento di questo corpo esteso possiamo tranquillamente descriverlo come il movimento di un unico punto nel quale è concentrata tutta la massa del corpo e al quale sono applicate tutte le forze. corpo. Quindi questo è quello, la descrizione completa di quello che viene chiamato moto traslazionale. Moto traslazionale di un corpo, in questo caso esteso, rigido. Che cos'è un corpo rigido? Un corpo esteso, diciamo la definizione di rigido, quando? Durante il movimento. O anche se fermo, la distanza, qualunque sia la forza che applichiamo dall'esterno, la distanza intermolecolare non varia. Cioè significa che la forma del corpo rimane esattamente identica a se stessa, qualunque sia il sistema di forze che applichiamo dall'esterno. Questo vedete che in natura di fatto è una schematizzazione quasi ideale, perché in natura non esiste. Tutti i corpi sono elastici, più o meno elastici, nel senso che se applichiamo delle forze, di fatto si produce una risposta del corpo stesso, che poi quantificheremo, vedremo più là, come deformazione. È chiaro questo? Con questo abbiamo in un certo senso fatto tutta la panoramica di come si descrive per un corpo puntiforme o un sistema meccanico costituito da un insieme di corpi puntiformi o da un corpo esteso, il moto traslazionale. È un'accelerazione, quindi un moto, quello che viene chiamato traslazionale, lineare. Va bene? Ora però c'è da dire una cosa. Questo è un corpo esteso, bene? E approssimativamente corpo rigido. In più, nella schematizzazione di corpo rigido, tutti i punti hanno la stessa traiettoria. Bene, perché? Perché siccome sono rigidamente collegati a se stesse, se io prendo il baricentro o un estremo altro, la traiettoria che hanno è esattamente la stessa. Vabbè. Quindi il moto traslazionale di uno qualsiasi dei suoi punti è esattamente lo stesso, nella schematizzazione. Però vedete, io questo cancellino si sposta così perché lo faccio io, no? Muovere. Però di fatto potrei anche fare così. E allora, come descriviamo questo nuovo? Perché vedete, questa volta noi abbiamo, io ho lanciato, quando si trova in aria noi sappiamo che c'è solo la forza di gravità, quindi io posso dire che non tutte le parti del corpo si muovono allo stesso modo. Un punto che il baricentro di questo cancellino sicuramente si muove come se tutte le forze fossero applicate. Quindi c'è il baricentro che si muove come se tutta la massa fosse concentrata in quel punto e che la forza di gravità, cioè tutta, no? La forza di gravità fosse il perpendicolo. Quindi si muove verso l'alto di moto uniformemente ritardato, no? Poi raggiunge un punto massimo e poi scende molto uniformemente. Ma tutto il resto come descriviamo il moto di gravità? Allora vedete che a questo punto ci mancano gli strumenti, e gli strumenti sono quelli della cinematica angolare e della dinamica angolare. Ora interrompiamo 5 minuti e poi riprendiamo e facciamo proprio il moto rotatorio.